appunto, essendo iniziato l'anno santo della misericordia che tutti noi abbiamo aspettato e desiderato con grande gioia insieme a Papa Francesco, vorrei iniziare una serie di puntate con voi proprio su Suor Faustina, la santa della misericordia.
Molto molto bene, questa è un'idea felicissima. A te la parola, Don Gianluca.
Buonasera, allora questa sera staremo in compagnia di Suor Faustina, potrete trovare anche queste riflessioni o parte di esse, perché io non leggerò il libro ma rifaccio sempre per Radio Maria delle puntate nuove, però potete trovare quello che la sostanza di quello che vi dirò nel libro che è appena uscito, scritto da me appunto, Suor Faustina, la santa della misericordia, edizioni Il Messaggero di Padova.
Bene, allora poi lo mandi anche a me,
E certo, appena mi arriva, perché non me l'hanno mandato neanche
sì,
a me ancora.
Benissimo, grazie.
Appena mi arriva te lo mando.
Bene.
E allora perché guardare alla vita dei santi? I santi sono un Vangelo vivente, attraverso quello che ci dicono, ma soprattutto attraverso la storia della loro vita, noi rivediamo la presenza di Gesù vivo, presente ai nostri giorni, nelle nostre condizioni storiche, politiche e sociali. Ecco, Suor Faustina, una santa grandissima, e quindi abbiamo tantissimo da imparare da lei, e io ho deciso di scrivere questo libro su Suor Faustina proprio perché, affascinato dalla bellezza del suo diario, ho desiderato che tanti potessero accedere a quello che lei scrive. Lei scrive un diario molto lungo, sono quasi 1000 pagine, e io cerco di offrire come una cartina geografica che ci aiuta ad orientarci nelle tante cose che lei dice, profondissime e bellissime. Suor Faustina nasce il 25 agosto del 1905 in un paesino della Polonia centrale. È la terza di 10 figli di Marianna e Stanislav Kowalski, due contadini poverissimi. Il padre di Suor Faustina per pochi soldi ha comprato un piccolo appezzamento di terreno. Di giorno lavora la terra, la notte fa il falegname per riuscire a sfamare la prole sempre più numerosa. È un uomo severo ma molto religioso. Ecco, sentite, pur essendo così preso dal lavoro, la proposta educativa che fa ai suoi figli. All'alba intona il piccolo ufficio in onore della Madonna, e la sera, intorno al tavolo della modesta cucina, legge ai figli le storie dei santi. E quindi Suor Faustina è cresciuta in questo ambiente dove il padre lavorava giorno e notte per mantenere i figli, e dove però alla sera leggeva le vite dei santi. Probabilmente dentro questo clima, e sentendo una profonda vicinanza a Gesù, Suor Faustina, che ovviamente non era ancora suora, a 16 anni, decide per la prima volta di chiedere al padre di poter entrare in convento. Quindi Faustina ha sempre sentito dentro di sé questo desiderio di dedicare la vita a Dio. Però ecco che cosa succede: il padre gli risponde un categorico no. Il padre, pur essendo religioso, pur facendo la vita che abbiamo detto, dice a Suor Faustina no. E vedete che già le vite dei santi sono per noi questo grande insegnamento. Gesù ci può chiamare a fare una cosa, come a Suor Faustina ha chiamato a entrare in convento, e poi mettere degli ostacoli alla realizzazione di quello che ci chiede, in questo caso il no del padre. Così la giovane ragazza va a casa di una famiglia più ricca a fare la domestica. A 18 anni questo desiderio di dedicarsi a Dio non è andato via. Suor Faustina ritorna dal padre, chiede ancora una volta di entrare in convento, e ancora una volta la risposta del padre è un categorico no. E allora ascoltiamo che cosa lei stessa racconta nel diario. Dopo tale rifiuto mi diedi alle vanità della vita, non rivolgendo alcuna attenzione alla voce della grazia, sebbene l'anima mia non trovasse soddisfazione in nulla. Quante volte capita anche a noi, ci rivolgiamo in tante cose vane e proviamo questa profonda insoddisfazione, che è la mancanza di Dio, su questo ritorneremo dopo. Il richiamo continuo della grazia era per me un gran tormento, Gesù non fa però venire meno la sua vicinanza, la cerca, e lei cerca di non ascoltare la voce della grazia soffocandola coi passatempi. Ma ascoltate che cosa succede, perché questo episodio è impressionante. Una domenica pomeriggio del 1924 la ragazza va a una festa di balli, spettacoli, esibizioni, ed ecco che cosa succede nella sua anima. Quando tutti si divertivano moltissimo, immaginiamoci la scena, Suor Faustina lì, tutte le sue giovani compagne che cercano un ragazzo, un fidanzato, ballano, si divertono, l'anima mia cominciò a provare intimi tormenti. Al momento in cui incominciai a ballare, scossi improvvisamente Gesù accanto a me. Gesù flagellato, spogliato delle vesti, tutto coperto di ferite, che mi disse queste parole: quanto tempo ancora ti dovrò sopportare? Fino a quando mi ingannerai? Pensate, Suor Faustina lì, in mezzo alle sue compagne e compagne che ballano e si divertono con la musica. Lei vede Gesù flagellato, coperto di ferite. E cosa gli dice Gesù? Fino a quando mi ingannerai? Fino a quando ti dovrò sopportare? Cioè, fino a quando non ricambierai l'amore con cui ti amo in una maniera unica e irripetibile? Pensate quanto Gesù ama l'anima di ciascuno di noi. Se ci chiede una cosa e noi gli diciamo di no, lui soffre, come noi soffriamo. Se chiediamo a nostro marito, a nostra moglie, a un nostro amico di aiutarci in qualcosa, a una persona a cui vogliamo bene, e questa ci risponde di no, noi soffriamo. Ma la stessa cosa accade a Gesù. All'istante si spense l'allegro suono della musica. Scomparse dalla mia vista la compagnia in cui mi trovavo, rimanemmo soli io e Gesù. Ecco, questa è la prima visione che Suor Faustina ha. Gesù che soffre le ferite della passione perché lei non risponde alla chiamata che lui sta facendo. A questo punto lei lascia tutto, lascia la festa, corre nella cattedrale, era quasi buio. Nella cattedrale c'erano pochissime persone. Senza badare affatto a quanto mi accadeva intorno, mi prostrai, le braccia stese, davanti al Santissimo Sacramento e chiese al Signore che mi facesse conoscere ciò che dovevo fare. Udì allora queste parole: parti immediatamente per Varsavia, là entrerai in convento. Ascoltate che cosa fece Suor Faustina. Mi alzai dalla preghiera, andai a casa e sbrigai le cose indispensabili. Come potei, misi al corrente mia sorella di quello che era avvenuto nella mia anima. Le chiesi di salutare i genitori e così, con un solo vestito, senza nient'altro, arrivai a Varsavia. Dopo questo incontro con Gesù, che gli chiede di lasciare tutto e di entrare in convento, lei non saluta neanche i genitori. Con un solo vestito, senza nient'altro, arrivai a Varsavia. Immaginatevi questa ragazza, di poco più di 18 anni, senza nessuna cultura, senza un soldo in tasca, senza l'appoggio dei genitori, senza niente parte, e parte per Varsavia, non era mai andata da nessun'altra parte prima di allora, se non nella sua piccola città dove aveva vissuto. Quando scesi dal treno e vidi che ciascuno andava per la sua strada, fui presa dalla paura. Ecco quanto è importante leggere le vite dei santi. Noi ci immaginiamo Suor Faustina ha avuto la visione di Gesù e non avrà più paura di niente. Invece qua scende in mezzo, scende via Varsavia ed è presa dalla paura. E che cosa fa? Va in una chiesa, si rivolge a Maria e gli chiede che cosa avrebbe dovuto fare. Maria gli indica un sacerdote dove lei va e qui comincia a cercare un convento. Ma anche qua il paradosso: Gesù le chiede di entrare in convento e continuamente gli vengono risposti dei no, finché arriva, e quindi nel frattempo va da una famiglia dove si mette a lavorare come domestica e ogni volta cerca un convento, ma siccome lei non aveva una lira, e allora era la situazione alla Polonia, erano molto poveri, quindi anche gli ordini religiosi erano poveri, quelli femminili soprattutto, quindi se uno non aveva una dote, non aveva niente, era difficile che potessero mantenerla, e quindi lei non riesce a trovare un convento, finché trova le suore della Beata Vergine Maria della Misericordia. Incontra le superiore, ecco, le suore della Beata Vergine Maria della Misericordia. La Santa della Misericordia ha dovuto girare tanti conventi che gli hanno detto di no, finché non trova proprio il suo posto, le suore della Misericordia. Qui fa un breve colloquio con la superiora, la quale gli dice: vai in cappella, mettiti davanti al Santissimo Sacramento e chiedi a Gesù se ti prende. Allora lei obbedisce, va davanti al Santissimo Sacramento, chiede: Gesù, mi prendi qui con te? E Gesù gli dice: ti accolgo. Beh, è bellissimo questo dialogo. Torna dalla superiore e gli chiede: com'è andata? Lei gli risponde: Gesù mi ha detto che mi accolga. Allora la superiore gli dice: bene, ti accolgo anch'io. E qua sembra, voi immaginate, adesso entra in convento tutto a posto. No, siccome non aveva una dote, è costretta ancora a lavorare un anno. Ma lei aveva il desiderio di dedicarsi completamente a Dio. Ecco, questa è un'altra cosa che può capitare tante volte nella nostra vita. Noi abbiamo un desiderio di totale consacrazione a Dio, però abbiamo delle circostanze esterne che ce lo impediscono. Dobbiamo lavorare troppo, secondo noi, abbiamo delle situazioni che ci impediscono questo. Che cosa fa Suor Faustina? Va davanti al Signore nella preghiera, durante i vesperi, con le parole semplici che mi sgorgavano dal cuore, feci voto a Dio di castità perpetua. Da quel momento provai una maggiore intimità con Dio mio sposo. Guardate che Dio ascolta le nostre preghiere. Lei fa voto di castità e da quel momento una maggiore intimità con Dio nasce. E sentite cosa dice: da quel momento costruì nel mio cuore una celletta dove mi incontravo sempre con Gesù. Guardate che non c'è nessuna circostanza esterna che può impedirci di vivere in intimità con Gesù. Suor Faustina voleva entrare in convento, deve aspettare ancora un anno, ma costruisce una celletta nel suo cuore e lì sempre si incontra con Gesù. E questo lo possiamo fare anche noi. Siamo sposati, abbiamo i figli, dobbiamo lavorare, le cose di ogni giorno. Ciascuno di noi, io che sono parroco, sono pieno di attività che devo svolgere per amore verso il popolo che mi ha affidato, ma niente mi impedisce di avere nel mio cuore una celletta dove mi incontro sempre appunto con Gesù. Dopo un anno entra in convento, finalmente, e anche qua sembra tutto a posto. Però lei inizia il suo lavoro in convento e vede che questo ordine religioso dove è entrato, le Suore della Misericordia, è un ordine di vita attiva e lei è continuamente presa dalle cose da fare per il convento. E dice, ma io sono entrata qui per pregare il Signore, io voglio avere più tempo per pregare, allora forse devo entrare in un convento di vita contemplativa dove c'è più tempo per pregare. Guardate quale pensiero più pio gli poteva venire, quale pensiero più giusto di pregare di più. Allora si butta a terra a pregare nella sua camera per chiedere a Gesù qual è la sua volontà. E sapete che cosa vede? Vede Gesù ancora una volta addolorato. Vede Gesù con le piaghe vive e sul volto grosse lacrime che cadevano sulla coperta del mio letto. Non sapendo che cosa potesse significare, domandai a Gesù, Gesù, chi ti ha causato un simile dolore? E Gesù rispose, tu mi causerai un simile dolore se uscirai da questo ordine. È qui che t'ho chiamato e non altrove, e ho preparato per te molte grazie. Gesù l'ha chiamata lì e desidera che rimanga lì, e rimanendo in quel convento ci saranno molte grazie che Gesù ha preparato per lei. E così anche nella nostra vita, tante volte abbiamo la tentazione di pensare che la nostra vocazione è da un'altra parte, in un'altra situazione, ma molto spesso è proprio una tentazione. Gesù ha preparato per noi molte grazie nel posto dove siamo, e dunque da quel momento Suor Faustina accetta con gioia di stare in quest'ordine, anche se ha poco tempo materiale per pregare. Però chiede al Signore, Signore, per chi devo pregare? Ecco, in questa prima parte abbiamo visto la chiamata di Gesù. Gesù chiama Suor Faustina a vivere una comunione intima con lui entrando in convento. Ma perché Gesù chiama Suor Faustina? La chiama per un compito. Tutti noi abbiamo una vocazione, che è un compito che ciascuno di noi, a ciascuno di noi Gesù affida per la Chiesa e per il mondo. Allora Suor Faustina chiede a Gesù per chi deve pregare. Calata la notte, appare l'angelo custode che la trasporta in spirito nel purgatorio. Attenzione che qua è interessante. In un momento mi trovai in un luogo nebbioso, invaso dal fuoco, e in esso una folla enorme di anime sofferenti. Queste anime pregano con grande fervore, ma senza efficacia per se stesse. Soltanto noi le possiamo aiutare. L'angelo porta Suor Faustina in purgatorio e vede che solo noi possiamo aiutare le anime del purgatorio. Le fiamme che bruciavano loro, racconta, non mi toccavano. Il mio angelo custode non mi abbandonò mai un solo istante. A un certo punto l'angelo permette a Suor Faustina di dialogare con queste anime del purgatorio. Chiese a quelle anime quale fosse il loro maggiore tormento e unanimemente mi risposero che il loro maggiore tormento era l'ardente desiderio di Dio. Guardate che questo è, quando l'ho letto sono rimasto veramente stupito. È la cosa più importante per noi. Noi quante volte pensiamo, se avessi risolto i problemi a casa, se avessi risolto i problemi del lavoro, i problemi dei figli, i problemi con mio marito e mia moglie, allora io sarei a posto, e quello è il mio vero problema. Ma questo non è sbagliato, ovviamente ciascuno ha tante cose che deve affrontare ogni giorno, ma non è questo il nostro vero problema per cui tante volte siamo tormentati. La vera ragione dei nostri tormenti è il desiderio di Dio. Quando noi scopriamo che ciò che veramente ci manca, che ciò di cui veramente sentiamo l'assenza e la nostalgia è Dio, allora siamo indirizzati sulla strada giusta. Qual è la più grande sofferenza delle anime del purgatorio? L'ardente desiderio di Dio. La più grande povertà non è neanche quella materiale, è quella spirituale. Non poter conoscere, amare e sentire l'amore di Dio verso di noi. Avrei voluto parlare a lungo con queste anime, ma l'angelo custode mi fece cenno di uscire. Uscimmo da quella porta di prigione e di dolore. Allora Suor Faustina nel suo animo si domanda: ma com'è possibile che Dio permette questa sofferenza? Dio che è misericordia. Ecco, entriamo nell'anno della misericordia attraverso Suor Faustina. E sentite, udì nel mio intimo una voce che disse, è Gesù che parla, anche se lei in questo momento non lo vede, la mia misericordia non vuole questo, ma lo esige la giustizia. Anche nelle prossime puntate torneremo su questo tema importantissimo. La misericordia di Dio non toglie la sua giustizia. Allora da quel momento Suor Faustina entra in rapporti molto più intimi con le anime del purgatorio e lei prega per queste anime, e vediamo come Suor Faustina aiuta queste anime, certamente con la preghiera. Ma non è solo questo. Ecco, questo che stiamo per leggere è un passo interessantissimo che sono sicuro aiuterà tantissimi di noi. Noi ci immaginiamo chissà quali saranno state le difficoltà di Suor Faustina in convento. Ci possiamo immaginare tante cose, ma sono sicuro che non vi immaginate qual è la difficoltà più grande che lei ha avuto. Ascoltiamo. Va dalla madre maestra e dice che la cosa che l'affliggeva di più era di non essere in grado di maneggiare le marmitte, cioè le pentole, perché erano enormi. Ecco la sua più grande difficoltà entrata in convento. Per me la cosa più difficile era quella di scolare le patate. Talvolta ne versavo fuori metà. Questa difficoltà non scompariva e le mie forze diminuivano ogni giorno, e proprio diminuivano le forze al momento di scolare le patate. Pensate, i santi hanno vissuto le nostre stesse difficoltà. Quante volte ci sono cose banali, concrete di ogni giorno che ci fanno fatica, difficoltà. E sentite, nonostante mi impegnai con tutto lo zelo e senza riguardo per me stessa, non riuscivo a alzare queste marmitte, buttava fuori le patate e faceva un disastro. Allora, ecco quello che impariamo seguendo Suor Faustina: entrare in un rapporto intimo col Signore, avere il coraggio di dire tutte le nostre difficoltà, che a noi possono sembrare banali, ma Gesù ci ascolta. Mi lamentai col Signore per la diminuzione delle mie forze. Mi chiami qui in convento, mi chiedi di maneggiare le pentole grosse, io non ho le forze, e allora Suor Faustina si lamenta con Gesù. E Gesù gli rispose, non gli dice ma questa è una cosa banale, io mi devo occupare di cose più importanti, no, gli dice, da oggi in poi ti riuscirà assai facile, accrescerò le tue forze. Ecco la grazia della preghiera. quante volte di fronte all'incapacità nostra di affrontare tante situazioni il Signore vorrebbe darci la forza della sua grazia, ma noi non gli chiediamo niente, e allora lui non può darcela perché noi non glielo chiediamo. Da allora scolai le patate con facilità. Attenzione a cosa succede. Ma quando sollevai il coperchio per far uscire il vapore, invece delle patate notai nella marmitta interi fasci di rose rosse, così belle che non riuscirei a descriverle. Guardate come sono belle le rose. Io stranamente quest'anno nel mio giardino ho ancora delle rose fiorite in dicembre. È stato un anno particolare di caldo, ma le rose già che noi vediamo su questa terra sono bellissime, di mille colori, di mille sfumature, di mille forme, e ci lasciano incantati. Mettere una rosa in un vaso rende lieta la casa, ma le rose che Suor Faustina vede sono ancora più belle. Allora le rose che noi vediamo su questa terra sono un segno di quelle più belle che noi troveremo nel cielo. Non avevo mai visto delle rose così belle. Rimasi stupefatta. Non potevo comprendere il significato di questa visione. Dalla pentola di patate spuntano fuori i fasci di rose. Ma in quell'istante udì in me una voce che diceva: il tuo duro lavoro io lo trasformerò in mazzi di stupendi fiori, mentre il loro profumo sale su fino al mio trono. Come Suor Faustina aiuta le anime del purgatorio a liberarsi dei loro tormenti, dal tormento di non poter raggiungere ancora Dio e quindi di raggiungere il desiderio ardente del loro cuore di vedere Dio. Suor Faustina aiuta le anime del purgatorio attraverso il lavoro in cucina di scolare le patate, e questo lavoro Gesù lo trasforma in un profumo che sale fino al suo trono. Pensate a tutti i lavori che siamo chiamati a fare noi, quando se li facciamo con questa coscienza che in unione al sacrificio di Cristo aiutano la salvezza delle anime, il nostro lavoro ha un valore e un significato infinito e cambia il modo di lavorare. Attenzione, cambia il modo di lavorare. Sentite, da quel momento cercai di scolare le patate non solo durante la settimana assegnatami in cucina, ma feci di tutto per sostituire le mie compagne durante il mio lavoro. Quando scopriamo che il nostro lavoro ha un significato per tutta l'umanità, per la salvezza delle anime, allora prendiamo gusto a fare quello che normalmente ci fa peso, le cose quotidiane. Uno lavora in un ufficio del comune, un altro fa l'operatore ecologico, un altro deve apparecchiare, sparecchiare, preparare da mangiare, un altro deve pulire i giardini, un altro lavora in un'azienda e fa l'ingegnere. E il lavoro è pieno di cose pesanti che ci fanno fare fatica, ma se noi scopriamo il senso del nostro lavoro, che attraverso il nostro lavoro contribuiamo ad aiutare le anime, allora ci viene un desiderio di lavorare, allora lavoriamo in maniera diversa, allora le cose che normalmente ci fanno peso acquistano un altro gusto, un altro sapore, una letizia e talvolta anche una vera e propria gioia. Dunque, Gesù, che desidera questo rapporto intimo con Suor Faustina, l'ha chiamata a vivere in convento, l'ha chiamata per un compito: aiutare le anime del purgatorio, perché senza le nostre preghiere queste anime non possono raggiungere Dio, perché abbiamo ascoltato che non possono pregare per se stesse, hanno bisogno di altri che le aiutino. E questo desiderio di aiutare gli altri è con la misericordia, questa misericordia infinita che nasce nel cuore di sua Faustina, le fa nascere il desiderio, ecco che il suo compito si approfondisce, di stare davanti a Gesù come vittima. Allora qua entriamo in un mistero immenso, il mistero della sostituzione vicaria. Io mi offro al tuo posto per salvare te, come padre Colbe, che ha detto di fronte ai nazisti che volevano uccidere un suo compagno di prigionia: prendo io il suo posto, uccidete me. Questa è la sostituzione vicaria. Allora Suor Faustina scrive nel diario: il mio nome deve essere vittima. Ma perché questo avvenga, lei deve dire: un altro sia Dio, un altro sia Gesù. Deve decidere liberamente di offrirsi come vittima, e fa questo atto di offerta, e dopo questo atto di offerta racconta: all'improvviso, dopo che avevo dato il consenso a quel sacrificio con la volontà e col cuore, la presenza di Dio penetrò in me da parte a parte. La mia anima venne immersa in Dio e inondata da una felicità così grande che non riesco a descriverla nemmeno parzialmente. Quando diciamo sì a una cosa che Dio ci chiede, la nostra anima si riempie di felicità, di una felicità indescrivibile che è la presenza di Dio in noi. Non mi scorderò mai, quando ho detto sì a Dio che mi ha chiamato al sacerdozio, la gioia che ho provato non ha paragone con nessun'altra gioia ho mai potuto provare in questa vita, anche se il Signore mi ha dato la grazia veramente di avere tanti momenti di gioia, ma mai la gioia così grande che nasce quando diciamo sì a Dio. E dunque sentite questo atto di offerta che ciascuno di noi può fare, no? Suor Faustina dice: di fronte al cielo e alla terra, di fronte ai cori degli angeli, di fronte alla Vergine, di fronte a Dio, quando noi preghiamo siamo di fronte agli angeli, siamo di fronte a Maria, siamo di fronte a Dio. E Dio ci ascolta. E cos'è questa offerta? Ascoltate, proprio l'espressione di un cuore che ama tutta l'umanità. Prendo con totale sottomissione alla volontà di Dio tutte le sofferenze, i timori e le paure da cui sono tormentati i peccatori, e in cambio cedo loro tutte le consolazioni che ho nell'anima, che provengono dal rapporto intimo con Dio. In una parola, offro per loro tutto. Attenzione a cosa succede dopo questo atto di offerta. Abbiamo visto prima la gioia di Faustina come inondata dalla presenza di Dio, la presenza di Dio che inonda la sua anima. Ma attenti cosa succede dopo questo atto di offerta. In un attimo la mia anima divenne come roccia, arida, piena di tormenti e di inquietudini. Diverse bestemmie e imprecazioni rintronavano nelle mie orecchie. La diffidenza e la disperazione albergarono nel mio cuore, quello che provano i peccatori lontani da Dio. Ecco qual era la condizione dei miseri che avevo preso su di me, ecco la misericordia, avevo preso su di me la condizione dei miseri. O mio Dio, sono consapevole della mia missione nella Chiesa. Ciascuno di noi ha una missione nella Chiesa, ecco quella di Faustina a cui noi ci possiamo unire. il mio impegno continuo è quello di impetrare la misericordia per il mondo. Entrare nell'anno della misericordia significa iniziare a domandare la misericordia per il mondo. Mi unisco strettamente a Gesù e mi offro come vittima e implora per il mondo. Il mio sacrificio è niente per se stesso. Cosa sono i nostri sacrifici? Niente per se stessi. Ma quando lo unisco al sacrificio di Gesù Cristo, diviene onnipotente e ha la forza di placare lo sdegno di Dio. La dolorosa passione del Figlio di Dio è una continua invocazione che attenua la collera di Dio. O Dio, quanto desidero che ti conoscano le anime e che sappiano che le hai create per un amore incomparabile. Ecco, entrare nell'anno della misericordia è che significa con Faustina avere nel cuore l'ardente desiderio che le anime conoscano Dio. Perché il dolore più grande dell'uomo, le sofferenze più grandi sono l'assenza di Dio. E questo ciò di cui il nostro mondo ha più bisogno, di riscoprire la misericordia di Dio. Allora noi ci impegniamo con Suor Faustina di imprecare la misericordia di Dio perché tutte le anime conoscano che sono create per amore, sono create per sentire su loro stessi l'amore infinito di Gesù che è morto per loro per salvarle. Cari fratelli e sorelle, siamo giunti alla fine della nostra puntata. Avete visto che spalancamento sulla misericordia di Dio è Suor Faustina. Siamo solo all'inizio, perché ci attendono tantissime cose. Lo ripeto, qui potrete trovare anche le mie meditazioni sul libro Suor Faustina, la Santa della Misericordia, edizioni Messaggero di Padova.
Grazie, è stato bellissimo e poi un modo, diciamo, molto originale di presentare Suor Faustina nella sua viva realtà di donna, di suora, eccetera. Complimenti, Don Gianluca.
Grazie, grazie. E sono sempre felice di stare con voi, di passare queste serate con voi, che anche per me, mentre ridico queste cose, mi ricommuovo perché sono bene.
È una donna reale, ti hai fatto capire anche mediante le pentole, eccetera, le rose. Complimenti. Allora ci dai una bella benedizione per continuare a vivere questo anno santo con lo spirito di Suor Faustina.
Bene. E per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.